possiamo ritenere una specie di traccia di questa nostra novena, questo atteggiamento. Maria impara a diventare la mamma di Gesù. Ha imparato quando ha ricevuto l'annunciazione, quando ha incontrato Elisabetta, quando Gesù nasce, abbiamo visto. E adesso c'è un'altra tappa per cui Maria impara a diventare la madre del Figlio dell'Altissimo. E imparando a diventare mamma di Gesù, impara a diventare discepola. E imparando a diventare discepola diventa testimone e figura della Chiesa. Ed è quello che dobbiamo fare tutti noi, imparare a diventare discepoli con la testimonianza della vita, e facendo così costituiamo la Chiesa nella docilità allo Spirito e nella sequela di Gesù. Ecco, Maria diventa discepola di Gesù, entra nella sequela di Gesù imparando da quello che capita a Gesù. Oggi vedremo alcuni aspetti di questo, domani, in cui mediteremo sul ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio, ancora di più, ma anche nei prossimi giorni. Ci accorgeremo che questo diventa una specie di filo conduttore della nostra meditazione. Maria cresce nella grazia. Cresce nella testimonianza e cresce nella sua maternità divina. Così come Gesù, che da bambino diventa adulto e cresce nella sua missione di Messia. Il brano di oggi, per alcuni versi, è una conferma. Ciò che l'angelo aveva detto nel giorno dell'Annunciazione è accaduto. Il bambino è nato. E gli viene messo nome Gesù, Jesus, Dio salva, come aveva detto l'angelo. L'evangelista Luca ce l'ha ripetuto. Maria deve fare la mamma di Gesù. Cosa deve fare la mamma di Gesù? Compie quello che la legge chiede. Noi oggi diremmo, andiamo dal parroco e chiediamo il battesimo. Ecco, vedete, Maria interpreta il suo ruolo di mamma da credente. La legge dice che dopo l'ottavo giorno deve essere circonciso e Maria con Giuseppe porta il bambino per la circoncisione. Poi dice che bisogna, finita la purificazione, presentare il primogenito maschio al Signore. Maria fa quello che la legge dice. In questo modo vediamo che la vita di Gesù, e l'abbiamo già visto l'altro ieri, è in qualche modo già tutta segnata. La vita di questo bambino è sotto la vocazione che lo ha generato. Infatti si attua per Gesù quello che si riferisce alle vocazioni dei profeti e dei patriarchi, chiamati ancor prima di essere concepiti nel grembo della madre e poi totalmente sottoposti alla parola di Dio, che diventa perciò la loro missione e la loro identità. Vedete, noi siamo uomini del XXI secolo, noi non pensiamo così. La libertà di questo bambino, di Gesù, non è neanche presa in considerazione, almeno nei termini in cui siamo noi oggi abituati a pensarla, privilegiando il punto di vista psicologico personale. E faccio questo esempio. Le cose che sono importanti per le mamme, quanto pesa? Mangia, digerisce, è alto, È bello? Assomiglia al papà? Assomiglia alla mamma? No, assomiglia al nonno. È vero o no? Nel Vangelo di queste cose non c'è niente. Gesù era bello o brutto? Speriamo bello, ma era alto o basso? Digeriva bene o digeriva male? Vedete, quelle cose che in qualche modo identificano il profilo corporeo, psicologico di una persona, che per noi sono così importanti, nel Vangelo non contano niente. Conta che egli sia secondo la legge, come aveva detto l'angelo. La verità di Gesù, l'identità di Gesù, ciò che sta a cuore alla madre di Gesù, è che in lui accada ciò che la parola dice. In termini un po' da prete, la vocazione. Questo è ciò che di Gesù interessa. Questo è ciò che diventa il compito dei genitori prima e di Gesù stesso poi. Questa è la cosa importante. E si dirà nel Vangelo, stava loro sottomessa. È compito del figlio stare sottomessi ai genitori. È compito dei genitori stare sottomessi alla legge di Dio. È compito di questa genitrice di stare sottomessa alla parola dell'angelo. Ed è quello che accade. Quindi, attraverso questa famiglia, Gesù, stando sottomesso alla sua famiglia, è sottomesso alla legge, alla tradizione di Israele che i suoi genitori professano. Quindi, la vocazione di Gesù passa attraverso l'obbedienza di Maria. Ecco. Ancora una volta la logica di Dio che salva. Dio salva attraverso gli uomini. Dio educa il bambino attraverso l'educazione che dà Maria e Giuseppe. E tuttavia, tutto ciò che capita in Gesù produce la salvezza che non è opera dell'uomo. E tuttavia accade attraverso l'opera dell'uomo. E qui Sant'Agostino dice una frase a proposito della grazia, molto sintetica e molto bella. Grazia vestra e vostra, sed non ex vobis, ma non proviene da voi. Questo è imparare a essere discepoli. Riconoscere che la grazia viene da Dio e tuttavia diventa nostra e attraverso di noi entra nell'incarnazione della storia e tuttavia resta grazia di Dio. Per questo i genitori di Gesù portano il bambino Gesù a fare tutto quello che la legge dice di fare. In questa linea religiosa, appunto, si collocano anche le altre due figure citate dal testo biblico, Simeone e Anna, persone anziane che attendono la salvezza di Israele e la redenzione di Gerusalemme. Mi ricordate ieri, abbiamo detto, la nascita di Gesù capita nel censimento voluto da Cesare Augusto mentre era Quirinio. E abbiamo detto, la nascita di Gesù entra nella storia della politica internazionale. Qui la storia di Gesù entra nelle attese del popolo del Signore. Vedete? Gesù presentato al Tempio vuol dire che egli ha a che fare con la riforma del Tempio. E queste persone, questi profeti, aspettano la restaurazione di Gerusalemme. In questo momento, in questa attesa, arriva il bambino. Queste due figure permettono a Luca, l'evangelista, di anticipare un altro grande tema cristologico e di far capire a Maria che deve imparare a essere la mamma dell'Altissimo. Quale tema? Quello dello scandalo della croce. Vedete, nel brano del Natale non è molto presente, è presente magari nel Vangelo di Matteo perché c'è Erode che fa uccidere i bambini, perciò devono scappare in Egitto. Quindi il tema della persecuzione c'è, ma in Luca è accennato qui, come annuncio che viene fatto direttamente a Maria da Simeone: ricordati che tu avrai il cuore lacerato da una lancia, perché è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele. Cosa vuol dire essere la madre del figlio dell'Altissimo? Vuol dire far di lui un buon ebreo? Non basta, non è sufficiente. Bisogna aprire il cuore a ciò per cui verranno rimproverati i discepoli di Emmaus dal risorto, che non riconosciuto dice: ma non doveva il Messia essere riprovato, perseguitato, ucciso e poi risorgere? E questa non è una cosa semplice da sapere. In qualche modo qui viene evocato quello che la teologia chiama la predestinazione. Ciò che accade a Gesù in qualche modo, e questo qualche modo lo stabilirà la Pasqua, è da sempre voluto da Dio. Perciò non capita a caso. E in qualche modo non è una fortuna o una sfortuna. È secondo un disegno di salvezza che non tocca solo Gesù, ma coinvolge tutta l'umanità, coinvolge Dio stesso. E attenzione, lo coinvolge Dio proprio nella vita e nella libertà di questo bambino. Vedete, Dio è coinvolto dalle vicende di questo bambino. Questo destino di Gesù, che aleggia sulle sue vicende appunto fin dalla nascita, chiede l'ascolto delle scritture. Che cosa vuole Dio da questo bambino? Ecco, le scritture, oltre che la tradizione, aiutano a capire, ma anche l'attenta osservazione della storia. Questi due vegliardi stanno aspettando il segno della restaurazione. Lo devono guardare nella storia, devono vedere il bambino che viene. Questo non è nelle scritture, capite? È lì. Questo atteggiamento vale anche per la nostra vita. Noi abbiamo sì le scritture che ci aiutano, ma dobbiamo leggere la nostra storia, le nostre decisioni. E vedete, le nostre decisioni non sono scritte nella scrittura, ma devono essere secondo la scrittura, perché avvenga il disegno di Dio su di noi e sulla storia. In questo modo si possono leggere i tratti della volontà di Dio che porta alla salvezza, ma in modi non evidenti, non presagibili, non manipolabili, nel modo appunto della contemplazione. Questi due vegliardi indicano che occorre essere sempre attenti e vigilanti, aspettando magari anni, o come questa donna che, rimasta vedova presto, stava aspettando la restaurazione di Israele e non sapeva neanche lei come e quando. Finalmente è capitato e lei era pronta. Spesso le condizioni che Dio ci dà sono incomprensibili. Occorre la libertà dello spirito. E allora ecco, Maria e Giuseppe obbediscono alla legge cercando di fare per Gesù quello che la legge prescrive, fare di Gesù un bravo e devoto israelita. Ma la vocazione di Gesù non si limita a fare di Gesù un buon ebreo. La storia della salvezza è perciò creativa e introduce la Santa Famiglia in un cammino che si chiuderà solo sulla croce, per un destino che avvolge tutta la storia e tutti i popoli. Perciò la storia della salvezza è insieme creativa e fedele. E Maria deve imparare, lasciatemi dire così, ho fatto questo esempio l'altro ieri, a dipingere, non a ricopiare, non a ricalcare. Vedete, deve fare un'opera d'arte, non deve scopiazzare. e tuttavia il soggetto non lo inventa lei. Deve seguire lo spirito, non ripetere la lettera. E guardate che noi molte volte abbiamo questa tentazione nel fare i cristiani, nel vivere la nostra fede. Qui mi piace ricordare quella pagina di Dostoevskij del Grande Inquisitore, quando il Grande Inquisitore mette in carcere Gesù, che è tornato per dare un'occhiata al mondo, e dice: vedi, tu sei venuto a portare una grande libertà agli uomini, ma gli uomini non hanno bisogno della tua libertà, hanno bisogno di qualcuno che dica loro con chiarezza cosa devono fare, perché loro devono obbedire, così sono sicuri. Capite? Questo è il punto. E invece il Signore non ci dà questa soddisfazione di essere sottomessi alla legge, ci chiede di amare secondo la legge. Ed è quello che Maria sta imparando. Però vedete, questi due personaggi, Simeone e Anna, riproducono un altro grande atteggiamento che ci fa pensare. L'atteggiamento di Abramo, che crede, perciò esce dalla sua terra, per andare nella terra promessa che lui non avrà, per avere una discendenza numerosa come le stelle del cielo, corrispondente a un figlio solo. Oppure come Giacobbe, che muore con i suoi figli in Egitto e diventeranno anche schiavi. Oh, che modo che ha Dio di mantenere le sue promesse, eh? Ti darò la discendenza e la terra. Infatti Mosè, che non entra nella terra promessa e la fa solo vedere con tutto quello che gli ha fatto passare, è vero o no? La vergine del profeta Isaia che partorisce al re il figlio, quel figlio che vedrà la distruzione di Samaria e la potenza della parola di Dio. Ecco, vedete, queste due figure hanno fatto tutta la loro vita aspettando la restaurazione, vedono il bambino, ma non è la restaurazione, non è ancora, vedete, è solo accennata. Nella lettera agli Ebrei si dice: l'hanno riconosciuta da lontano. E invece in Gesù accade. Da questo momento però, dal momento in cui Simeone prende in braccio il bambino, la vita è trasformata. Non perché tutto è risolto, ma perché ormai il Signore viene e la parola di salvezza si attua. Dove? Nella fede e nell'amore. Capite? È lì che innanzitutto si attua. È la terza delle promesse di Dio ad Abramo: e io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Questa è la benedizione fondamentale che dà salvezza. Le altre due sono dei corollari, delle condizioni. E questa salvezza annunciata e creduta e accolta è la speranza che si propone luce per illuminare le genti e restituire la gloria a Israele, ma insieme spada e dolore. Perciò salvezza e giudizio. Perciò vedete che la salvezza che ci viene donata non è un bene che possediamo, non è benessere, è un dinamismo. È il dinamismo dell'amore di Dio.